Lo dico in un modo psicologico. Supponiamo che nella mia vita, è un calcolo astratto, non lo fa nessuno, ma adesso psicologicamente, nella mia vita 500 quantità di dolore e 100 quantità di gioia. C'è da essere tristi? Cosa dice l'animo sano? A me, di quei 500 lì non me ne frega niente. Me ne frega niente. Basta che questi 100 qua siano micidiali, wunderbar, va tutto bene, va tutto bene. Se quei 100 lì sono micidiali, sono contento di mettere in conto anche 1000. Non me ne importa nulla. Quindi il calcolo, il paragone quantitativo della quantità di dolore, di sofferenza e di gioia, questo calcolo non esiste. Lo fa soltanto il filosofo che usa questa razionalità che astrae dall'animo, astrae dal vissuto, astrae dalla psicologia, eccetera. Ha problemi suoi, se non ha nient'altro da fare. Tra l'altro Eduard von Hartmann era un officier, sergente, come si dice? Nell'esercito prussiano, un ufficiale, grazie. Si è rotto il ginocchio, allora ha cominciato a diventare filosofo pessimista, la vita è dolore, e ha scritto una biblioteca di libri. Un mese fa ho comprato, ho tirato giù dal perché non sono riuscito a ordinarlo in antiquariato, un libro sul pessimismo, storia e dimostrazione del pessimismo di Eduard von Hartmann. E calza per lui, proprio per lui calza benissimo, che era un bravo soldato nell'esercito prussiano. Si è rotto il ginocchio, da tutta la vita con la gamba sul sofà, e ha scritto una biblioteca, proprio una cosa micidiale. Quindi il bilancio della vita, se la vita è positiva o negativa, ottimista, non la fa la ragione. La ragione, il raziocinio, non è competente. Il bilancio dell'ottimismo lo fa l'animo, il vissuto. Questo è importante. E l'animo, il vissuto, non fa mai un'astrazione di quantità. L'animo vive sempre il momento presente. Solo quello ha. E nel momento presente qual è la cosa più importante nel momento presente? Qual è la cosa che dà maggiore positività, maggiore ottimismo, maggiore gioia nel momento presente? Già l'altra volta ci siamo detti, la traduzione italiana addomestica, ammansisce un po' troppo il testo tedesco. Il testo tedesco continua a usare la parola Begierde. Begierde. E l'italiano lo traduce sempre con desiderio, ma no. Se poi uno pensa ai pii desideri, Begierde è la brama, la voglia di fare qualcosa, forte. La Begierde è una parola forte, desiderio è una parola all'acqua di rose. Quindi ci sono problemi grossi di traduzione, ve lo devo fare... Oggi è sabato? No, oggi è venerdì. Stavo dicendo. tu sei la mia amica, la mia fidanzata, eccetera, ma guarda che dopo domani, c'è la partita di calcio, eh? Ci siamo? E tu mi hai promesso già da 2 mesi che vieni con me allo stadio. Lui è un tifoso di quelli sbranati alla brama di vedere la partita di calcio. Ma certo! L'aspetta da un sacco di tempo. Lo volete proibire, è fatto così? E lei che fa? Lui si gode la partita e lei si gode di essere piena di amore. E chi va di più in brodo di giuggiole? Lui! Lui, non lei. A meno che sia molto avanti nel cammino. Perché se fosse molto avanti e se potesse avere ancora più voglia di andare per amore di lui anziché per... Allora sì, però prendiamo la media comune e diciamo che lui sì che c'ha voglia. Quindi il segreto della vita è l'intensità della brama. E più la brama è intensa, e meno noto tutti gli ostacoli, tutti i dolori che devo superare per andarci. Per essere sicuro di trovare un posto allo stadio, il pranzo, dai, prendiamo un panino per strada. Il tifoso! Il microfono, andiamo di qua. È doloroso mangiare un panino per strada. Non nota neanche. L'importante è che arriva abbastanza vicino. Lei sì che nota che il pranzo va a ramengo, perché la sua brama della partita è meno forte. Quindi più c'è, più è forte la brama di qualcosa e più si gode di superare tutto quello che c'è da superare per arrivarci. E più c'è da superare e più aumenta la gioia. Ma tu vuoi dire allora che noi esseri umani normali siamo senza brame? Che siamo lì che vivacchiamo? Sono due tipi di brame. Brama A e brama B. Potete anche fare 15 tipi, se volete. Il pensare, quando si tratta di distinguere, il pensare fa prima una prima distinzione. Poi A lo potete distinguere a primo, a due, a tre, a quattro. Poi a primo potete fare a primo, ABC, piccolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le brame A sono quelle che ti dà la natura. Per esempio, la brama di mangiare quando c'ho fame. Uno c'ha fame, è morto di fame, adesso mi tocca mangiare, non c'ho voglia. Non c'ho voglia. E muori allora! Che stai a fare? E se non c'hai voglia di mangiare, hai voglia di morire, no? Muori allora! Le brame B sono quelle che non dà la natura. Quelle che sono lasciate alla libertà di ognuno. Se uno è tifoso di calcio, la brama, la voglia di vivere una partita di calcio, la natura non è che ci deve mettere grandi cammini di libertà per conquistarsi, il suo fidanzato, la sua amica magari, se tutto va bene, ma lui, capito, non vede l'ora di vedersi a questa partita. Le brame che sono lasciate alla libertà, proprio perché sono conquista di libertà e posso ometterle, dicono, devo stare attento altrimenti mi taglio la testa, dicono che danno molta più gioia che non quella che ti dà la natura, perché sono un fattore di conquista del tutto libera, del tutto individuale. E ci troviamo, diciamo, la temperie del mondo in cui viviamo è che ci troviamo in questa soglia dove sempre più esseri umani arrivano a questo limite, quello che la natura mi dà non mi accontenta più. Bello questo! Perché finché ciò che la natura ti dà ti accontenta, sarebbe stupido far saltare fuori brame che non hai. Sei contento? Contento e contento. Quindi o l'essere umano è fatto così, che prima o poi ciò che la natura gli dà non gli basta, allora prima o poi non gli basterà. Se invece ciò che la natura gli basta va tutto bene, e di moralisti gli diamo un calcio nel sedere e li mandiamo all'altro mondo. Ma c'è un sacco di gente che nasce e muore tutta una vita, si gode la vita con tutte le brame che la natura gli dà e non gli è mancato mai nulla. Benissimo. Benissimo. Mannaggia. Adesso questa scienza dello spirito dice però devono ritornare, poi la prossima volta vedremo se gli basta. Ma scusa, la prossima volta però, stavolta lasciali in pace. Quindi finché a uno basta e tu è felice, scusate. Invece la cosa diventa più interessante quando una persona dice ma adesso da un po' di anni non sono più così contento come prima, perché cerchi di più. Non ti basta più ciò che mamma natura ti ha dato. E mo che faccio? Ci devi mettere qualcosa di tuo. Devo? No. Sei libero di diventare sempre più scontento. Sei libero. Però non ti puoi lamentare se diventi sempre più scontento. Perché non fai nulla per diventare sempre più contento. Queste cose ci siamo detti l'ultima volta. Quindi la ragione fa un conto astratto che non esiste, astrae dal vissuto reale tutta la vita quantitativamente come unità, ma che non c'è nella percezione. La vita non è ancora finita. Invece l'animo vive il momento presente. Il momento presente, lo vedremo poi domani, dopodomani ancora di più, il presente, ognuno di noi ha sempre a disposizione soltanto il momento presente. Il passato è presente solo nella misura in cui, tramite la facoltà della memoria, rammemorandolo, lo porto nel presente. Il futuro è presente, l'avvenire, è presente solo nella misura in cui, in chiave di pianificazione, ho già nel presente ciò che mi propongo per il futuro. Però realmente vissuto, io non vivo fra un'ora, vivo adesso. E ciò che vivrò fra un'ora, non lo so. E non vivo ciò che ho vissuto un'ora fa, è passato, l'ho già vissuto. Quindi la chiave dell'ottimismo è l'arte di rivolgersi sempre di più al presente, al momento presente. E il momento presente, nel momento presente, non, il momento presente non fa mai il calcolo quantitativo della gioia e del dolore. La domanda che riguarda il momento presente è: cosa vuoi tu in questo momento? E lo vuoi passionalmente, fortemente o come una mezza cartuccia? Uno sente e dice: la prossima volta ricominciamo la filosofia della libertà da capo. Uno che reagisce così vuole visceralmente ricominciare, proprio non vede l'ora di ricominciare. E allora sta a casa, no? Sì, ma sta a casa. Un altro può dire, non è proibito, ricominciamo, man, bello, 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 bello. Soprattutto chi non c'era stato. E chi c'era stato ancora di più. Quindi diciamo, la vita si decide nel momento presente in base alle brame reali che ci sono, e la misura della brama non è la quantità di gioia e dolore, è l'intensità. Ciò che bramo di meno, meno intensamente, sono disposto a pagare di meno. Ciò che bramo intensamente, sono disposto a pagare tutto quello che c'è da pagare, ma non ci voglio rinunciare. Se una persona, faccio per dire, non è proibito, venisse afferrata dalla brama di conoscenza, si salvi chi può. Sarà capace di superare tutti gli ostacoli, li godrà tutti all'infinito. Però è un tipo di brama che non ti dà la natura, se no sarebbe troppo, ciò che la natura dà è meno interessante, c'è meno da godere che non nei confronti di ciò che l'essere umano si conquista liberamente. Quindi il massimo di gioia, il massimo di piacere, il massimo di autorealizzazione non è nel successo. Allora qui sono in via, per strada, in via. Qui c'è il movimento. Il successo, l'appagamento, il soddisfacimento sarebbe un momento di stasi, di arresto del movimento. Uno gioca al tennis. Cosa vuole? Cosa brama? I soldi che si piglia se vince. Un poveraccio in canna. Un altro potrebbe dire: voglio il giocare, tutto questo movimento. E quando ha vinto? Adesso è finito, peccato. Quindi diciamo, questa cultura di materialismo, per il successo in fondo è sempre una qualche realizzazione esteriore, i soldi sono esteriori. Quindi il materialismo ci ha fatto spostare il vissuto umano dal presente che gode, e il movimento, la palla che arriva e devo stare attento eccetera di mandargliela indietro. Noi distruggiamo il movimento, che è il godere sommo della vita, e lo soggioghiamo a un miraggio che spezza il movimento. Quindi ogni bramare un successo è una premessa di delusione. Perché il successo massimo è che il mio io succeda, si avveri, si realizzi nel giocare, nel creare, nel movimento.